Libro dei Proverbi. Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Essa è simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste. Si alza quando ancora è notte, prepara il cibo alla sua famiglia e dà ordini alle sue domestiche. Pensa ad un campo e lo compra, e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge con energia i fianchi e spiega la forza delle sue braccia. È soddisfatta perché il suo traffico va bene. Neppure di notte si spegne la sua lucerna. Stende la sua mano alla conocchia e bene al fuso con le dita. Apre le sue mani al misero, stende le mani al povero. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste. Si fa delle coperte di lino e di porpora, sono le sue vesti. Suo marito è stimato alle porte della città dove siede con gli anziani del paese. Confeziona tele di lino e le vende e fornisce cinture al mercante. Forza e decoro sono il suo vestito e se la ride dell'avvenire. Apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà. Sorveglia l'andamento della casa, il pane che mangia non è frutto di pigrizia. I suoi figli sorgono a proclamarla beata e suo marito ne fa l'elogio. Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Fallace la grazia, il vano e la bellezza, ma la donna che ama Dio è da lodare. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. 50 anni fa, quando si sposarono Salvatore e Caterina, fu scelta questa lettura per il matrimonio. Io ho celebrato tanti matrimoni perché io sono operatore liturgico, ma anche di feste, ero anche l'animatore. Quindi, e dicevo, scegliete la lettura. E il 50% hanno scelto questa lettura. Perché la sposa è una donna da lodare, bieda, è donna perfetta e così via. Ma noi abbiamo imparato che la Bibbia si legge ad un livello letterale e poi c'è il livello profondo. Siamo sicuri che nella Bibbia non c'è un corso prematrimoniale e tutte queste cose che andiamo cercando per il matrimonio non esiste perché Dio non si occupa di queste cose. Allora questo passo, che cos'è? Donna, come si dice? Ruah, Ruah è spirito. Donna, ho detto. Isha, chi dice donna dice danno. E donna è Isha. Quindi questa catechesi che parte dicendo proprio la donna perfetta, questa donna perfetta, in pratica è una spiritualità perfetta. Oggi facciamo l'effusione, quindi dobbiamo rinnovare un po', la nostra spiritualità, arrivare ad una spiritualità perfetta. Ricordiamo quello che ha detto Gesù. E il Padre, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Non significa essere senza difetti, assolutamente no. Perfetto nell'amore. Primo punto, la spiritualità. Ecco, una donna perfetta dà felicità tutti i giorni della sua vita. Quindi questo cammino che stiamo facendo, Ci dà felicità? E non dovete rispondere in questo caso. Era una domanda che dobbiamo farci. Se questo cammino deve darci felicità, se no levamoci mano. Ciò non significa che non ci saranno tensioni, che non ci saranno conflitti, perché dove ci sono le persone c'è anche conflitto, tensione, disagio, e dove ci sono due persone, ci sono tre pareri, e quindi questo fa parte della vita. Ma questo cammino, ecco, una donna perfetta, una spiritualità perfetta nell'amore, quindi una spiritualità, un cammino nell'amore che mi deve dare felicità, mi devo trovare bene in questo cammino. Questo è importante. E si procura lana e lino e li lavora volentieri con le sue mani. Secondo punto, dobbiamo lavorare su noi stessi. È un cammino che non finisce. E attenzione a sentirsi arrivati. Io mi ricordo quando ero in convento, ogni anno c'erano gli esercizi spirituali. I padri anziani, cioè, ma che dobbiamo imparare? Ormai noi abbiamo fatto. E un cammino spirituale significa mettersi in discussione sempre. Una cosa, attenzione alle persone arrivate, sono le persone che già hanno la bara pronta, sono gli zombie. E noi dobbiamo imparare a mettere lavora volentieri su noi stessi. Noi dobbiamo lavorare, questo è importante, è una cosa continua, simile alle navi di un mercante fa venire da lontano le provviste. Io quando sento, ah, ma che bella, fraternità di Palermo, ci vogliamo bene, stiamo bene insieme, così. È vero, è vero. Io però... Oh, purtroppo queste cose le ho sentite anche di altri gruppi. E attenzione, adesso non, silenzio! Non vi butto fuori. Chiesa! Oh! Allora, significa quando c'è tutti i gruppi sono belli e tutti i gruppi hanno, a parte alcuni gruppi che dove c'è un dominio del pastorale che fa paura. Io vi vedo, ve lo dico, ma non come accusa, ma ve lo dico per stare attenti, attenti. Significa non chiudersi nel proprio gruppetto. Fa venire le navi di un mercante e fa venire da lontano le provviste. Significa che dobbiamo aprirci alle novità. No, chi dici? Quello no, quello no, quello sì, quello no, quello... E diceva Aristotele, che poi fu ripreso da San Tommaso nella Summa Teologica, semi di verità ci sono ovunque e noi dobbiamo imparare a fare nuove esperienze, non soltanto l'esperienza della fraternità, quindi non soltanto già la fraternità ha un bel... c'è l'incontro settimanale, c'è il seminario, c'è la Tuil, c'è Pestum, c'è Isola, c'è il Master, quindi di per sé sono tante occasioni che se uno vuole seguire Padre Giuseppe veramente ci vuole un borsellino bello gonfio e avere tanto tempo libero. Però attenzione, io li vedo, vedo quello che spendete, vedo quello che fate, quindi... E diceva ieri sera, scriveva, perché poi su Facebook, tutte brave, Caterina scriveva, la vita è fatta di scelte con le sue conseguenze. È giusto, la vita è fatta di scelte, però poi bisogna farle, no? Scriverle su Facebook. La vita è fatta di scelte e ogni scelta ha le sue conseguenze. Attenzione. Quindi, io... Ogni anno cerco di fare un'esperienza nuova. E naturalmente cerco di farlo o di nascosto, perché poi mi criticano, però mi piace confrontarmi perché il confronto con altre realtà ti arricchisce. E non chiudersi nel solito gruppetto, fa venire da lontano, quindi scelgo di non fermarmi nel mio recinto. Recinto che può essere la fraternità, che può essere anche il gruppetto di amici, non c'è di peggio quelli che ti vogliono chiudere, aprirsi, e avere una mente aperta, perché la mente è come il paracadute, se non si apre, boom, cadi. Altra cosa, si alza quando è ancora notte. Neppure di notte si spegne la sua lucerna. Io scelgo di avere un cuore che veglia. E ricordiamoci che la notte non è per istupidirsi con le sedie, con i libri, con le feste, tutte cose armi di distrazione di massa. La notte anche, oh Gesù, scusate, Gesù la notte gli pregava. La notte stava con il Padre. Dobbiamo anche distrarci, perché sennò poi diventiamo come la pazza della chiesa, fissate. Dobbiamo distrarci, dobbiamo conoscere anche, siate nel mondo, quindi l'ultimo film, l'ultimo libro. Cioè avere conoscenza di quello che accade intorno, però poi ecco la notte entrare in questo stato di preghiera. Io dormo, ma il mio cuore veglia. Esempio, poi io cambio sempre, facevo prima un argomento la compieta e ascoltare la Bibbia, adesso perché naturalmente noi cambiamo. E quindi cambia anche l'esempio. Io mi addormento con i 100 respiri della gioia. Stupendo. Addormentarsi contento con tutti i guai che ho, non mi vedete che guai non ce l'ho. Diceva la signora, ma lei lo sa i guai che ho io, ma perché tu i sai i miei. Siate sempre gentili, perché non sapete che battaglia sta facendo l'altro. Però purtroppo. E noi siamo, appunto, questi sono poi casi patologici, dove vediamo soltanto il nostro problema, il problema di mia figlia, il problema di mio marito, il problema del negozio, il problema di mia moglie che è malata e quindi magari fa più vedova a lei, quando finisce e così via, tante cose. E uscire, quindi la notte, quindi 100 respiri della gioia. E io mi addormento con questi 100 respiri, faccio con l'indasto per la mente. Conto 1, 2, 3, arrivo a 100, mi giro e mi addormento contento. Provate per credere. E naturalmente preghiera. E in un certo caso ti toglie tutti i miasmi dei pensieri negativi e il cuore rimane sveglio. Ti addormenti contento, ti svegli contento. Se non ti addormenti pensando ai problemi, ti svegli pensando ai problemi. E dà ordini alle sue domestiche, avere degli aiutanti. E significa. E la bella è quell'immagine che ho usato diverse volte, l'immagine della carrozza di Bourgeois per la preghiera del cuore. I cavalli sono le nostre emozioni, la carrozza è il nostro corpo, il cocchiere è la nostra mente e il passeggero è l'anima. E se io devo fare un esame, devo concentrarmi sull'esame. Se devo fare una corsa, mi ha mandato delle pagine, quella ragazza di Roma, di Casarano,
Mariangela.
Mariangela, che fa canottaggio, E diceva, mi scrive in queste pagine di Canottaggio, dice che bisogna essere concentrati con il mantra, loro hanno un mantra, ecco, e se noi riusciamo ad essere concentrati sul nostro mantra e le domestiche, tutti noi abbiamo dei domestici, arriva l'idraulico. Lo porti in cucina o in bagno, non è che lo porti nella stanza da letto o altro. Arriva il panettiere e arriva, cioè, lode. Lasciamo, ecco, non posso dire tra perdere, ma lasciamo perdere. Ok. Mi posso allungare le gambe? Ok. E quindi questo significa avere delle domestiche, essere presenti al presente. Devo predicare, mi devo ascoltare, devo andare in vacanza, devo, cioè vivere il momento presente, quello che sto facendo in questo momento. Pensa ad un campo e lo compra. Vi ricordate? La parabola di Gesù, il regno di Dio è simile ad un campo dove scavando trova un tesoro. Noi adesso facciamo la preghiera del cuore. Ogni respiro è una palettata e non è che dobbiamo trovare sempre cose negative. Possiamo trovare il tesoro, palettando, possiamo trovare tante cose belle, solo che noi siamo sempre fissati a pensare alle cose negative. Ma dopo che abbiamo pulito la casa e troviamo del tesoro, quindi il regno di Dio, e compra tutto il campo, ricordiamoci che non c'è una realtà tutta bella. E nel campo ci sono sassi, ci sono spine, ci sono rovi, ma c'è anche il tesoro. Non fissiamoci sulle spine. Non c'è rosa senza spine, ma non c'è spina senza rosa. Quindi guardiamo e cerchiamo le rose. Pianta una vigna. Chi è che piantò la vigna e si ubriacò? Piantò una vigna, si ubriacò ed entrò nella oola, nella tenda, nella stanza tonda e si spogliò. E significa piantare una vigna, ecco, lavorare sullo spirituale. E mia nipote che è in cerca di serenità e non salta una palestra. Adesso c'è pure mia cognata che non salta una palestra, ma mia cognata è un'altra cosa. E va bene, dice Timoteo, va bene lo sforzo fisico, ma occupati dello spirito. E piantare una vigna significa occuparsi della vita spirituale. E quindi entrare nella stanza tonda, ubriacarsi. Dobbiamo ubriacarci. E vino in ebraico si dice ayayin, che significa andare oltre il razionale. Dice Sant'Agostino, quando noi beviamo il vino andiamo sotto il razionale. Quando invece ci ubriachiamo di spirito, noi andiamo sopra lo spirito. Quindi la preghiera del cuore, scusate, faccio sempre riferimento, la lode, il canto in lingue, tutte queste esperienze che vanno oltre la mente e ci portano in questa dimensione altra, importante. Si cinge i fianchi nella combattimento, nell'armatura del guerriero della luce, che troviamo in Efesini 6. È la cintura della verità. Devi fare coming out spirituale. E in questo seminario abbiamo detto che dobbiamo togliere le maschere. Pirandello, incontrerai tante maschere e poche persone. E togli ogni maschera. Togli, cioè cerca di essere te stesso, che è la cosa più bella. Perché così chi ti ama, ti ama per quello che sei, non per quello che pensa che tu sei. Quindi entrare in questa, si cinge i fianchi cioè vivere nella verità, che è la cosa più difficile, però è la cosa più bella. E quindi scelgo di vivere le mie emozioni. Le emozioni sono quelle che a volte sono contro la morale, sei una buona famiglia, a fare la brava picciotta, così. E quindi cosa fa? Mortifichiamo, 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 e quindi la nostra vita è una vita castrata, è una vita misera, è una vita servile. I tre voti di povertà, castità e obbedienza, non sono voti per chiudere, che tutti noi dobbiamo, vengono presi, poi il prete, la suora, la monaca, il monaco li esalta, ma povertà non significa vivere misero. Gesù, vedete, abbiamo il mantello. Castità non significa vivere castrati. Ma significa avere un cuore aperto a tutti, non scegliere solo una persona, ma scegliere tutti. Obbedienza non significa essere servili, ma significa scegliere la libertà all'interno di un progetto. Perché Gesù solo 5 volte ha comandato l'obbedienza solo ai diavoli o al lento, che è il contrario, che era il diavolo. Stende la mano al povero, quindi condivide. E vi ricordo che è bellissimo quell'espressione, ti difende di più di tutto un'elemosina. È meglio di qualsiasi lancia, di qualsiasi preghiera, di qualsiasi cosa. Domani faremo la questua, che andranno per i carcerati. Ricordiamoci, ero carcerato e sono venuto a visitarmi. Quindi, e condividere, però tutti noi abbiamo modo, tutti noi incontriamo, come ha detto Gesù, i poveri li avrete sempre con voi. C'è gente sempre che non sono i bambini africani o l'adozione, e li troviamo in mezzo a noi, parenti, amici, conoscenti che hanno bisogno e che magari. Quindi condividere ti fa bene. E di lino e di porpora sono le sue vesti, cioè scelgo di indossare l'abito della festa. E l'abito della festa sempre. E l'ultimo esempio, lunedì 4 marzo muore Enza nelle mie mani. Quindi fu una tragedia, ma non soltanto per Enza se andò in paradiso. Le bambine che sono rimaste così, quindi io sono andato dalle 10 sino alle 4 del pomeriggio, un mal di testa, avere le chianci, avere i piccini del sole. Il cuore l'avevo proprio afflitto. La sera io alle 8 avevo una cena di compleanno. Una cena, io tra l'altro la cosa, io per stare bene mi devo cambiare d'abito. Io mi ricordo durante il lockdown, Padre Pio diceva, perché ti cambi se siamo solo noi? Cioè, sì, mutande ti canciasse. Io mi ricordo in quei 4 giorni di lutto sono stato con un abito e un cordone, un paio di pantaloni blu e un dolce vita blu, perché non mi andava. Però, sì, il cuore non ce l'avevo. Però io lunedì, proprio lunedì della morte, avevo questa scena di una delle persone della fraternità. E cosa ho fatto? Mi sono truccato e sono andato alla cena. È una cena buonissima, me la ricordo, la signora ha fatto la pasta per mia preferita, è siciliana di origine, la mamma ha 90 anni pure, ha fatto a pasta di broccoli addormentate, ma buona, proprio a siciliana, camurgica turrata, chi passolina e pinoli, comunque, però io il cuore non l'avevo, il cuore, sono andato. Ho fatto festa, abbiamo fatto le fotografie, cose, e poi all'11 mezzanotte veniva a dire nella casa del lutto. E la festa ha la precedenza, ve lo ricordo. Ve lo ricordo, quando dice Gesù, puoi avere il morto in casa, devi lasciare il morto in casa e devi andare alla festa. La festa ha la precedenza. Quindi Tutti noi abbiamo i nostri guai. Io mi ricordo quando si sposò mia nipote, Dara, andiamo a capire. E si sposò mia nipote, c'era mia madre in coma, però il matrimonio l'abbiamo fatto. Quando è morta mia madre, poi mio zio doveva fare il cinquantesimo, chiesero al prete, ho detto no, no, facciamo la festa. Abbiamo ballato e vedevano ballare Caterina, ma chi non ne ha figliara muetta? Dire. Di porpora e di lino sono le sue vesti. Io scelgo di indossare l'abito della festa. Ognuno ha i suoi guai. Mi raccomando, come diceva Francesco, San Francesco d'Assisi, al suo confratello che piangeva per la morte di Gesù, si sente bello. Quando siamo tutti insieme, tu pensa che Gesù è risorto. Quando sei nella tua cella, pensa che Gesù è morto e piangi lì. E questo per non ammorbare l'aria, perché. E capite, guai non mancano mai, soltanto mio fratello Antonio che senza capite è senza guai. Vedi che fortunato, fortunato uomo. Io ho due fratelli caldi, tutti e due senza guai. Mi dice, tu hai capite, che pensieri hai tu? Mi dicono, lode, ma chiudiamola qui. E se la ride dell'avvenire, il bello deve ancora venire. Credetemi, è così. Quando capita che muore qualcuno, dice: ma come farà il bello a venire dopo che questa persona manca? Ha ragione, è a caldo, no? Però sappiatelo, Gesù lo ha detto: il bello deve ancora venire. Io non mi sarei mai immaginato di vivere questa vita così bella proprio nella vecchiaia. Io ormai sono alle soglie della vecchiaia, non me lo sarei mai immaginato. Più tempo passa, più bella diventa la mia vita, perché credici Ignazia? Ignazia mi dice come faccio? Mi manca Ennio. Lode al Signore sempre. E il bello se la ride dell'avvenire, il bello deve ancora venire. E neanche ce lo possiamo immaginare. Io ho una vita così bella, dico, ma che cosa può venire ancora di più bello? La settimana ayurvedica in India. No, 2 settimane sono. Mi hanno offerte, quindi quello che ti regalano lo devi prendere. Ok, lode al Signore. Viaggio compreso. Lode al Signore. So, come dicono alcuni amici preti con cui abbiamo ripreso, dice, sei fortunato tu, perché hai tutta questa gente che ti vuole bene. So, ma scusate, voi siete in parrocchia, io lì le prime persone. In parrocchia, ma no, in parrocchia non ci vogliono bene. Che cioè, tinte. Lode al Signore. Se ne ride dell'avvenire e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà. Siate pronti a rispondere della speranza che è in voi. E quindi ieri abbiamo avuto questo bellissimo dono di Lucia. Ecco, sulle nostre labbra ci devono essere parole belle. Attenzione, le parole devono corrispondere al cuore, perché tu lo capisci subito quando le persone sono false, e quelle parole, anche belle, proprio le senti come uno schiaffo. Quindi ecco qua, sulla sua lingua c'è dottrina di bontà. Questo riempire il cuore di cose belle. Più riempi il cuore di cose belle, più queste parole vengono. Io a volte le cose le penso, dico non lo voglio dire, poi boh, e viene fuori. Quindi l'importante è guidare, è la donna che ama Dio è da lodare, cioè una spiritualità che ama Gesù è da lodare, entri nella lode. Questo è il tracciato di una spiritualità perfetta. Ricordiamoci, abbiamo iniziato dicendo mi dà felicità. Se non ti dà felicità, trovati un'altra. Cioè, nella Chiesa ci sono tante cose, per me è la più bella che ci sia. Però poi ognuno, questo è il tracciato di questa spiritualità anno zero. Amen.